la preghiera di lode. Proprio in questo tempo di Pasqua continuiamo a dire o cantare durante le nostre preghiere, sia durante la messa che nell'ufficio delle ore, la parola Alleluia. La cantiamo anche 3, 4, 5, 6 volte insieme. Alleluia. Cosa vuol dire? Lodiamo Yahweh. Alleluia. Lodiamo Yahweh. Lodiamo il Signore. È un invito che ci facciamo gli uni gli altri insieme e che lo rivolgiamo a tutto il mondo, un invito alla lode di Dio. Perché? Perché lodiamo Dio. Lo lodiamo perché abbiamo considerato o contemplato quello che Lui ha fatto, le realtà che Lui ha creato, oppure gli eventi della nostra vita o della vita di tutto il mondo, di tutti gli uomini. Riconosciamo che la sua azione è piena di amore, è un'azione che vuol salvare, che cerca di salvare, se trova il nostro consenso, salva l'uomo, gli uomini, i popoli. E anche con questa preghiera iniziamo un po' una conversione, possiamo dire, oppure la continuiamo, la approfondiamo, la nostra conversione, lodando Dio. Per questo la lode di Dio è un modo di pregare molto prezioso per i cristiani. Appunto, prima di tutto è un dovere, proprio perché è la conseguenza della nostra contemplazione delle realtà e della nostra vita. È un riconoscimento di quello che Dio ha fatto. Quindi è nostro dovere ed è nostra gioia anche farlo. Ma insieme è un continuare o cominciare, se non avessimo già cominciato, la nostra conversione. Che conversione vuol dire? Tornare a Dio. Se lo lodiamo, mentre lo lodiamo, sta già avvenendo la nostra conversione, perché non lo loderemmo se non lo vedessimo, se non lo guardassimo, se non riconoscessimo la sua bontà e il suo amore. Molti dei salmi che formano la stragrande maggioranza della preghiera della Chiesa, molti salmi iniziano con una lode, terminano con una lode o sono tutto una lode a Dio. Potrei farvi qualche piccolo esempio. Beh, l'ultimo salmo è tutto una lode di Dio, un continuo alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con squilli di tromba, eccetera. Ma anche gli altri, il 148, lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. Anche il 149, cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Il 147, lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo. Il 146, alleluia, oda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Eccetera, così tanti. Al 145, o Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Eccetera. Quindi già queste preghiere ci aiutano e ci insegnano a lodare Dio, perché se noi cominciamo la giornata con una di queste preghiere, poi ci verrà spontaneo continuarla durante la giornata, anche tanti altri motivi, oltre a questi elencati da queste preghiere, tanti altri motivi troviamo per lodare, benedire e ringraziare. Perché Dio stesso con questa sua parola, parola delle preghiere, dei salmi, che sono sua parola, parola di Dio, perché lui stesso ci invita a lodarlo? Ha forse lui bisogno di gratificazione? No, lui cosa se ne fa della nostra lode? Proprio molto piccola. E ancora invece, questo invito a lodarlo è ancora un atto d'amore per noi. È un atto d'amore di Dio per ciascuno di noi e per tutta la comunità. Perché lodandolo la nostra vita cresce, la nostra vita si esprime. Quello che abbiamo di più bello e di più prezioso nel cuore può venire fuori. Vediamo alcuni aspetti, alcune cose che succedono durante la lode di Dio, per cui comprendiamo come il lodarlo non è ancora qualcosa che torna a vantaggio nostro. Va bene, anzitutto lodandolo, lodando Dio, compiamo un atto di giustizia, perché è proprio giusto lodarlo, nostro dovere, diciamo anche nel prefazio della messa. È un atto di giustizia, è un immergerci nelle verità più profonde della nostra vita. Vi dico ancora solo i titoli e dopo approfondiamo un pochino. Veniamo aiutati a contemplare, veniamo sollecitati ad amarlo di più e quindi anche a ubbidirgli in una maniera un po' più vera e seria. Arriviamo a tappe nuove della nostra conversione. Ancora lodando Dio si approfondisce la nostra comunione reciproca e anche lodando Dio diventiamo testimoni di Lui e diventiamo liberi. Quindi con la lode di Dio la nostra vita acquista profondità nuove. Quindi è per il nostro bene, per la nostra crescita spirituale, per la saldezza della nostra unità e della nostra comunione che Dio ci invita a lodarlo. Anzitutto, adesso rivediamo un po' questi alcuni titoli che vi ho dato. È un atto di giustizia. Se succede qualche cosa di bello, anche come frutto della nostra fatica, è forse merito nostro? Pensate, per esempio, alla fatica degli apostoli quando hanno pescato nel lago. Hanno fatto una fatica inutile prima, non hanno preso niente. Poi hanno fatto la fatica, ma ubbidendo a Gesù. Allora hanno pescato. Hanno dovuto dire grazie, anche se loro hanno fatto fatica. Però era tutto merito e opera della parola che hanno ricevuto da Gesù. Quindi è nostro dovere ringraziare, non abbiamo nulla che non sia stato ricevuto da noi. Non abbiamo niente se non donato da Dio. Noi non siamo nemmeno capaci, ha detto Gesù in un'occasione, di aggiungere neanche un minuto alla nostra vita o un centimetro, quindi tutto è dono. Quindi è un atto di giustizia, è un nostro dovere lodare Dio anche per quello che siamo noi, oltre che per quello che riusciamo a fare e poi ancora di più, se volete, per quello che fanno gli altri o che succede nel mondo. Lodare Dio ci sollecita quindi ad andare maggiormente in profondità, a capire dei fatti che succedono o delle cose di cui godiamo. La lode di Dio ci aiuta, ci sollecita a cercare il significato più profondo, più spirituale, a trovare, ci aiuta anche a trovare dei significati eterni, sia degli avvenimenti che delle cose. Perché quando vogliamo lodare Dio per un avvenimento che è successo, quell'avvenimento cerchiamo di vederlo dentro tutta la storia della salvezza, dentro tutta la storia della nostra vita o della vita di tutto il popolo, non solo un fatto isolato, ma cerchiamo di vederlo in una maniera più ampia, proprio per scoprire i motivi che Dio aveva per permettere o per far succedere quel determinato avvenimento o per creare quella determinata cosa. Quindi vediamo, siamo sollecitati a vedere oltre quello che appare a prima vista, a usare quindi lo sguardo interiore, lo sguardo dell'amore, a vedere con occhi che amano, perché sono questi anche gli occhi di Dio, occhi che amano. Uno sguardo amante è quello di Dio. E così anche riusciamo a vedere la verità delle cose, a considerarne aspetti che a prima vista non ci vengono in mente. Ma quando lodiamo Dio per un determinato avvenimento, ecco che siamo sollecitati e aiutati a vedere di più, a considerare vari aspetti. Lo dice l'Apostolo San Paolo anche, per esempio, nella lettera ai Corinzi: egli metterà in luce i segreti di attorno a noi. Quando succede qualcosa, chissà quanti segreti ci sono dentro. Noi siamo pronti subito a dire che bello oppure che disgrazia, ma prima dovremmo chiudere gli occhi e aprire quelli della fede, quelli dell'amore, e vedere i fatti così come può vederli Dio. E allora scopriamo anche, Lui ci fa scoprire i Suoi segreti, li mette in luce. Per esempio, ancora San Paolo dice a un certo punto che, guardando i predicatori che vanno in giro per il mondo, dice: uno ha seminato, ha cominciato la prima predicazione ad annunciare Gesù, un altro ha irrigato, continuato, ha fatto delle catechesi per approfondire quella prima. È un fatto, sono cose che succedono ancora. Ma dice l'Apostolo, ma è Dio che ha fatto crescere, è Dio che fa sì che l'opera dell'uno e dell'altro, degli Apostoli, sia fruttuosa, è Dio che fa crescere. Quindi bisogna adoperare uno sguardo nuovo, non fermarsi alla superficie o all'apparenza. E se ci mettiamo a lodare Dio, ecco che subito questo sguardo nuovo interiore si mette in azione. Così arriviamo a vedere cose più profonde e abbiamo motivi in più per amare Dio e quindi anche per ubbidirli in una maniera un po' più immediata, più svelta, più generosa, cambiando anche qualcosa della nostra vita o delle nostre scelte o anche dei nostri rapporti reciproci. E così il nostro avvicinamento al Padre può fare dei nuovi passi, ecco, le nuove tappe della nostra conversione. Man mano che lodiamo Dio e che scopriamo quindi le sue intenzioni segrete, faremo anche dei passi nuovi nel nostro avvicinarci a Lui. Perché succederà così? Che non possiamo lodare Dio, per esempio, lodarlo per il suo amore, per la sua misericordia, per le sue attenzioni, per il suo perdono, e poi noi trattenere dentro dei risentimenti o addirittura degli odi. Non è possibile o l'uno o l'altro. Se lodiamo il Signore, ecco che scompaiono certe altri pensieri o sentimenti o risentimenti che abbiamo normalmente nel cuore, scompaiono con la lode di Dio. E così si approfondisce anche la comunione coi fratelli. Per esempio, quando sentiamo uno che loda il Padre, che dice bene di lui, parlando così, in noi si risveglia una certa simpatia, non solo per il Padre, per lodarlo anche noi, ma anche per quella persona. Sentiamo, lo riconosciamo come fratello, come amico, come uno che ha lo stesso nostro cuore, lo stesso nostro sentire. E la stessa cosa succederà agli altri quando noi lodiamo il Padre, quando diciamo bene di Lui. Qualcuno di quelli che ci ascolta sente nascere una certa simpatia, un certo sente che siamo fratelli, che siamo figli dello stesso Padre. Così nasce, oppure cresce, aumenta la nostra comunione reciproca. Ancora la lode a Dio possiamo donargliela anche gratuitamente, non solo quando scopriamo che Lui ha fatto qualcosa per noi, ma possiamo dargli lode semplicemente perché Lui c'è, perché Lui è buono, perché Lui è quello che è, in maniera gratuita. La lode di per sé è un atto gratuito. Non chiediamo niente quando lodiamo, non pensiamo a noi stessi, non pensiamo a un ritorno, come quando diciamo, per esempio, Signore, dammi questo, dammi quello, siamo lì in attesa di qualche cosa. Invece con la lode è la persona che riceve significato, non i doni di Dio che noi ci aspettiamo, ma Lui, la sua persona. La sua vita diventa preziosa per noi. È un atto gratuito, quindi, la lode, e diventa espressione, quindi, di un amore puro, un amore purificato dal nostro egoismo, dall'attenzione a noi stessi. E questo amore puro ci fa simili a Dio, che il suo amore è un amore sempre e comunque un amore puro, solo amore, non si aspetta niente. E quindi noi con la lode diventiamo più simili a Dio stesso. E ancora, lodando Dio, diventiamo anche testimoni di Lui. La nostra vita assomiglia di più alla sua, riconosciamo che è Lui che fa tutto, quindi con la lode diventiamo testimonianza della bontà e della presenza di Dio. Quando siamo testimoni, cresce in noi anche la libertà dagli influssi di questo mondo. Il mondo che ci circonda influisce molto su di noi. Volere o no, noi tante volte facciamo fatica a lasciar vedere la nostra fede perché il mondo influisce su di noi. In qualche modo ci vuol soffocare, ci vuol bloccare. Lodando Dio, esprimendo la lode anche di fronte agli altri, ci fa crescere nella libertà. Il mondo influirà di meno su di noi. Saremo più liberi. e quindi anche più gioiosi e quindi ancora più generosi. Il lodare Dio ancora ci unisce a Gesù, perché anche lui loda il Padre. Nel Vangelo troviamo un paio di esempi, più di uno, in cui Gesù loda il Padre, proprio godendo e contento, perché anche noi quando lodiamo siamo contenti, cresce la nostra gioia interiore. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose, le hai rivelate ai piccoli. Ti rendo lode. Gesù loda il Padre. Un'altra volta, prima della risurrezione di Lazzaro, ti rendo lode, o Padre, perché so che sempre mi dai ascolto, so che non sei sotto, ti sei dimostrato uno che ascolta le mie parole, che prende sul serio quello che io dico. Ti rendo lode, o Padre. Quindi anche noi, quando lodiamo il Padre, siamo uniti a Gesù. Gesù, anche lui, leggeva e proclamava e cantava i salmi. La preghiera ebraica era fatta di salmi che sono lode di Dio. Quindi anche lui lodava il Padre con queste preghiere. Quindi ogni volta che noi lodiamo il Padre, ci sentiamo uniti a Gesù. E noi lodiamo il Padre, sì, ma lodiamo anche Gesù tante volte perché riconosciamo la sua presenza di risorto in mezzo a noi. E allora siamo uniti a tutti gli apostoli, ma siamo uniti anche al Padre stesso, che anche lui si compiace del Figlio. Quindi anche il Padre loda il Figlio, lo ha lodato di fronte ai discepoli e a tutto il popolo. Questo è il mio Figlio prediletto. È un riconoscimento, è una lode di Dio per Gesù. Quindi ogni volta che noi lodiamo il Padre, siamo uniti a Gesù. Quando lodiamo Gesù, siamo uniti al Padre. È lo Spirito del Figlio e lo Spirito del Padre che ci pervade e che si esprime attraverso di noi. E ancora potremmo dire che ogni volta che lodiamo Dio, che lodiamo il Padre o che lodiamo il Figlio, anticipiamo il canto della Gerusalemme celeste. Siamo uniti ai redenti, ai martiri, ai santi che in cielo cantano con gli angeli, o meglio degli angeli, cantano le lodi di colui che siede sul trono e dell'agnello, come ci dice San Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Ne abbiamo letto anche oggi una parte, ma se guarderete la finale di questo libro, gli ultimi capitoli sono tutta una lode. Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia, amen, alleluia, lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, piccoli e grandi. Alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore. Il capitolo 19 in particolare è tutto una lode di Dio, ma anche altri, che ci riportano il canto dei redenti, di coloro che sono salvati, e che sarà anche il nostro canto. Noi non faremo altro che lodare Dio, benedire il Padre e lodare il Figlio. Così ogni nostra lode di Dio anticipa quel canto che ci occuperà per tutta l'eternità. Quindi potremmo quasi dire che le nostre lodi di Dio che facciamo adesso sono soltanto le prove per quando canteremo. San Paolo ci dice una cosa particolare. Nella lettera agli Efesini, nel primo capitolo, dice sostanzialmente che Dio stesso, tutto quello che fa, lo fa per la sua lode, perché noi possiamo lodarlo. A lode e gloria della sua grazia. Lui ci ha scelti, e santi noi, a lode e gloria della sua grazia, cioè del suo amore gratuito. Ci ha scelti in Gesù e ci tiene, ci mantiene in Lui, perché fossimo a lode della sua gloria, perché in noi si veda la presenza di Dio e il suo amore. E ancora ci dà lo Spirito, la caparra dello Spirito nei nostri cuori, a lode della sua gloria, perché attraverso la nostra vita si veda la sua. L'Apostolo, quindi San Paolo, benedice e loda il Padre del Signore nostro Gesù Cristo sempre, e così la nostra lode, la lode dell'Apostolo e la nostra insieme con lui, diventa memoria e memoriale della rivelazione di Dio in Gesù, ma anche di quella rivelazione che continua attraverso la nostra vita. È Gesù, e il Padre lo chiama sempre Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù ci mostra il Padre e rende così possibile una nostra lode ancora più precisa. È Gesù che ci permette di conoscere, quindi di amare Dio, di vedere il suo amore e di riceverlo. L'opera dell'amore del Padre, cioè la salvezza, si svolge tutta tramite Gesù. Quindi, ancora con l'Apostolo, possiamo riassumere così che è Lui, Gesù, la lode di Dio. La sua vita è lode di Dio. Ma anche poi la nostra vita, quando è compromessa con Gesù, diventa lode di Dio. Quando la nostra vita è centrata su Gesù, è piena del suo Spirito, anche la nostra vita è lode di Dio. Quindi non solo le nostre parole, quello sarà il minimo. Sì, noi lodiamo Dio con le nostre parole, con i nostri pensieri, ma dopo, pian piano, man mano che la nostra conversione si approfondisce, man mano che la nostra lode di Dio si purifica, man mano che la nostra lode di Dio vede, contempla sempre di più l'amore del Padre realizzato in Cristo Gesù, la nostra vita si trasforma, si converte, la nostra vita approfondisce la sua conversione. E allora la nostra vita stessa diventa lode di Dio. Mi pare c'è in una, non so se è una lettera di San Paolo, mi sembra, adesso non ho presente le parole esatte, ma che dice che è una cosa simile, che per la nostra vita che qualcuno può ringraziare Dio, può lodarlo e benedirlo. Non so se viene in mente a voi. Sì, ecco, quando raccolgono la colletta per i poveri di Gerusalemme, dice così, ringrazieranno Dio a causa nostra. Ma mi pare che c'è anche qualche altro passaggio dove la nostra vita diventa una lode di Dio. È molto bello. Difatti, anche noi quando pensiamo a qualche santo, alla vita di qualche santo o di qualche santa, diciamo che grande il Signore nella vita dei suoi santi. E diventano queste persone, uomini, donne, diventano memoria di Dio. Automaticamente, pensando a una Teresa di Gesù bambino, pensiamo a Dio che l'ha fatta. Grazie alla sua obbedienza alla parola di Dio è diventata così. quindi lodiamo Lui. O se pensiamo a San Francesco d'Assisi, San Francesco di Sales, o a, non so, Martino de Porres, dobbiamo dire grazie a Dio, alla Beata Miriam di Gesù Crocifisso, dobbiamo dire lode a te Signore, perché poveretta, o a Santa Bernadetta, o alla Giacinta e Francesco di Fatima, dobbiamo dire lode al Signore, la loro vita è diventata una lode di Dio, la loro vita compromessa con Gesù. E allora, concludendo, cosa facciamo? Cosa fare in questo mese per esercitarci nella lode di Dio? Allora, anzitutto, cercheremo di impostare la nostra vita su Gesù, o di ricordarci che è stata impostata su di Lui. Abbiamo come fondamento l'unico che può esserci, Gesù Cristo. Dio stesso ci ha dato Gesù come fondamento. Quindi cerchiamo di impostare la nostra vita su di Lui, altrimenti non siamo capaci di lodare Dio. O la nostra lode diventerà troppo interessata e troppo banale, insomma. Poi cercheremo di ricordare i misteri della vita di Gesù, che ci rivelano l'amore di Dio, la sua nascita, le sue tentazioni, i suoi miracoli e in particolare la sua passione, la sua risurrezione. Poi magari guardando ai fatti della nostra vita, guardando a quello che sta succedendo nel mondo o a quello che è successo in passato, cercheremo di vederlo con lo sguardo del Padre, anche se dentro questi fatti c'è un po' di croce per noi, un po' di sofferenza, però li guarderemo questi fatti con gli occhi di Dio, cioè con gli occhi di uno che ama gli uomini, con gli occhi di colui che ci vuol bene o che vuol bene alle persone che stanno soffrendo. Guardiamo con quello sguardo, con lo sguardo di papà, e allora saremo capaci di aprire la bocca e di dire: ti rendo lode, ti ringrazio Padre. E se non vengono a noi le parole, prenderemo in mano un salmo o due, quelli che, e lo ringrazieremo, lo loderemo con quelli. Ecco, possiamo quindi dire, dopo aver considerato così la lode, che la preghiera cristiana è una preghiera che vede, che guarda, che scruta, che penetra, cioè una preghiera che tiene gli occhi aperti. La preghiera cristiana è caratterizzata dagli occhi aperti. La preghiera cristiana è caratterizzata quindi dagli occhi aperti, perché noi siamo attenti a tutto, perché tutto ci diventa motivo per lodare il Signore, per lodare Dio, anche di notte. Anche quando nessuno vede normalmente, anche allora il cristiano tiene gli occhi aperti. Per questo simbolo degli eremiti è niente meno che la civetta o il gufo, cioè quell'uccello che sa vedere anche quando nessun altro vede, anche nelle tenebre. Quindi è diventato il simbolo di coloro che contemplano, che vedono l'azione di Dio anche quando qualcuno sarebbe portato soltanto a maledire invece, a lamentarsi, a brontolare, a mormorare. Il cristiano è colui che tiene gli occhi aperti e li tiene rivolti in alto per vedere ciò che succede sulla terra con gli occhi di Dio, vedere quel che succede sulla terra nel cuore di Dio. Per questo, no, per questo, non so che motivi aveva Gesù, comunque Gesù, quando pregava, alzava gli occhi al cielo. le cose della terra, le vede riflesse o li vede nel riflesso del cuore del Padre. Occhi aperti e occhi levati in alto. Questa è la caratteristica della preghiera del cristiano. Così vede nel cuore di Dio o l'origine di quello che succede sulla terra, oppure la conclusione di quello che succede sulla terra. Perché certi fatti sulla terra sono voluti dall'uomo peccatore, non sono voluti da Dio, ma Dio li può redimere anche quelli, e la loro conclusione la troviamo nel cuore di Dio. Per questo teniamo gli occhi aperti per vedere tutto quel che succede, ma li teniamo rivolti in alto per vedere tutto nel cuore del Padre, tutto avvolto e permeato dalla misericordia e dall'amore del Padre. Così la nostra lode può continuare anche quando i nostri occhi sono distratti da tutte le cose, da tutti i fatti che succedono. In certe religioni colui che prega deve tenere gli occhi chiusi e la testa bassa, guardarsi il bottone della vidazza, non so come l'ho chiamato voi, guardarsi l'ombelico, guardare in giù, ma non è la preghiera cristiana. Quello è un atteggiamento che ripiega su di sé, un atteggiamento egocentrico, egoistico, non è di Dio, del nostro Dio comunque, del Dio Padre di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi. La preghiera cristiana è caratterizzata proprio dallo sguardo attento e rivolto in alto. E in questo modo la nostra lode di Dio si fa sempre più esatta, più profonda, e si fa sempre più sentire. E poi arriverà a farsi vedere quando la nostra vita anche sarà trasformata secondo i desideri del nostro Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.